Un buongiorno a tutte e tutti, benvenuti all'appuntamento con Press Corner, la segna stampa commentata, cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Un saluto a chi ci segue su radiocittaaperta.it e a chi ci segue su Gemini Network, il network di radio indipendenti. Segnaliamo il primo articolo interessante dal Post: cosa c'è nei Pandora Papers, un nuovo grande archivio di documenti riservati, mostra come politici e personaggi pubblici sfruttino sistematicamente i paradisi fiscali per i loro patrimoni. Un'inchiesta giornalistica internazionale coordinata tra decine di giornali ha avviato la pubblicazione di una serie di articoli sugli affari di centinaia di politici, personaggi pubblici famosi che negli anni hanno accumulato grandi quantità di denaro nei cosiddetti paradisi fiscali. L'iniziativa è stata chiamata Pandora Papers e ricorda quella svolta 5 anni fa con la diffusione dei Panama Papers, che aveva reso pubbliche numerose informazioni sui patrimoni conservati nelle società offshore di Panama e non solo. La nuova inchiesta è stata svolta dai giornalisti dell'International Consortium of Investigative Journalism. I primi articoli sono stati pubblicati su numerose testate di 117 paesi come BBC News, Washington Regno Unito, Washington Post negli Stati Uniti, Le Monde in Francia, El País in Spagna e L'Espresso in Italia. Stando alle informazioni fornite da CIG, i Pandora Papers contengono oltre 11,9 milioni di documenti fiscali e finanziari per un totale di circa 2,9 terabyte di dati. Derivano da 14 società finanziarie che si occupano di organizzare la gestione e il trattamento verso i paradisi fiscali dei patrimoni dei loro clienti. Per ora il consorzio non ha fornito dettagli sull'origine dei documenti. L'articolo interessante è molto lungo, il senso l'avete capito, è chiaro, vi consigliamo di leggerlo, perché è una nuova, insomma, un nuovo capitolo interessante, no? Dell'analisi anche delle grandi differenze, enormi differenze che esistono al mondo rispetto al reddito e rispetto alla ricchezza, no? La famosa distribuzione totalmente, diciamo, concentrata in pochi che trascura i molti. Trovate ovviamente il link poi sul nostro articolo che contiene il podcast della rassegna. Altro spunto interessante su Contropiano, un articolo a firma di Unione Sindacale di Base Ricerca: lo spettro del vaccino italiano e l'uso dei fondi del PNRR Ricerca per regalare profitto. C'è uno spettro che si aggira in Italia sui fondi PNRR Ricerca ed è uno spettro negativo. Per spiegarci meglio possiamo analizzare la vicenda del vaccino italiano, quello della società Reitera, fino a fine 2020 partecipata dalla GlaxoSmithKline, una delle big pharma, ovviamente svizzera. Il vaccino italiano era stato strombazzato da Zingaretti, congiuntamente dallo Spallanzani, dal ministro Manfredi e in genere dal codazzo giornalistico. Una vicenda che ha visto una conclusione triste per i proprietari della Reitera, di cui però si è saputo poco. Questa vicenda, il partenariato tanto pubblicizzato tra pubblico che paga e privato che spende, è amaramente fallito. Ora non possiamo che preoccuparci per i circa 8 miliardi di euro che il ministro dell'università gestirà nei prossimi mesi, perché a grande richiesta non saranno investiti nella ricerca di base, quella che torna certamente ai popoli, ma quella partenariata, quella trasferita, quella che crea profitto al privato. Riassumiamola brevemente: la vicenda Reitera, pressoché ignorata dalla stampa, nell'ambito della lotta contro la privatizzazione, la proprietà intellettuale inizio 2020, USB Ricerca chiedeva al ministro Manfredi di verificare la proprietà del brevetto basato sui vettori adenovirali. Il sospetto era che IRBM e Reitera avessero sviluppato i rispettivi brevetti utilizzando fondi pubblici. In realtà eravamo soltanto all'inizio. Infatti a maggio del 2020 la nostra organizzazione veniva a conoscenza di un accordo scientifico fra la società Reitera e lo Spallanzani. Verificando le condizioni con cui questo accordo era stato stipulato, USB rintracciava gli atti di una riunione svoltasi il 17 marzo del 2020, in cui l'attuale candidato per il PD a Napoli, allora ministro dell'università e presidente della regione Lazio, identificavano nel vaccino adenovirale contro il Covid-19, allora in fase di sperimentazione estremamente embrionale, come il candidato di vaccino nazionale ideale. Il ministro Manfredi usò per tramite economico il CNR, il principale ente di ricerca italiano, fungeva semplicemente da ente pagatore per 3 milioni di euro assegnati dal ministero all'ente per essersi donati al privato. La regione Lazio usava 5 milioni per contribuire ai bisogni del privato per circa la stessa cifra del CNR. Quindi con questi 8 milioni Reitera poteva, a totale spesa del contribuente italiano, sviluppare il vaccino che rimaneva di totale proprietà della società privata. anche qui articolo molto lungo e molto strutturato che invitiamo a leggere, il senso purtroppo è evidente anche in questo caso. Passiamo all'ultimo articolo che vi segnaliamo dal giornale internazionale. Per uscire davvero dall'11 settembre serve una nuova lettura del mondo, firma di Thomas Piketty. 20 anni fa le torri del World Trade Center venivano abbattute da 2 aerei, il peggior attentato della storia avrebbe portato gli Stati Uniti e i loro alleati a lanciarsi in una guerra mondiale contro il terrorismo e l'asse del male. Per i neoconservatori statunitensi l'attentato era una prova delle tesi proposte dal politologo Samuel Huntington nel 1996, lo scontro di civiltà era il nuovo prisma per leggere il mondo. Sfortunatamente oggi sappiamo che il desiderio di vendetta di Washington e la brutalizzazione di intere regioni che ne è seguita non hanno fatto altro che inasprire i conflitti identitari. L'invasione dell'Iraq nel 2003, fatta colpi di bugie sulle armi di distruzione di massa, ha indebolito la credibilità delle democrazie occidentali, grazie alle immagini dei soldati statunitensi che tenevano al guinzaglio i detenuti nella prigione di Abu Ghraib. Non c'è stato bisogno di agenti che reclutassero i jihadisti, l'arroganza dell'esercito statunitense e le enormi perdite civili all'interno della popolazione irachena, almeno 100.000 morti confermati, hanno fatto il resto, contribuendo alla frammentazione del territorio siriano iracheno e all'ascesa del gruppo Stato Islamico. Il fallimento in Afghanistan, con il ritorno al potere dei talibani dopo 20 anni di occupazione occidentale, ha concluso simbolicamente questa triste sequenza. Per uscire davvero dall'11 settembre serve una nuova lettura del mondo, è il momento di abbandonare il concetto di scontro di civiltà e di sostituirlo con quello di sviluppo comune e giustizia globale. Questo richiede obiettivi di proprietà di prosperità condivise e la definizione di un nuovo modello socio-economico sostenibile ed equo. Siamo tutti d'accordo ormai, l'occupazione militare di un paese rafforza i segmenti più radicali e reazionari della società e non porta niente di buono. Il rischio è che la visione militare autoritaria sia sostituita da una chiusura isolazionista e dall'illusione che la libera circolazione di beni e capitali basti a diffondere la ricchezza. Questo è il senso del pezzo, una nota, una chiosa da parte nostra. Immaginare un mondo in cui regni come paradigma quello dello sviluppo comune e della giustizia globale era il messaggio del popolo no global che alla fine degli anni 90 provava a cambiare il mondo, a suggerire ai grandi della Terra la strada da seguire per cambiare il mondo. Fu, quell'esperienza fu interrotta dalla brutalità e dalla repressione di Genova, in parte, e dall'11 settembre, che ripropose un modello di mondo rafforzato esattamente opposto. Già quello che c'era era l'opposto di quello che il movimento no global chiedeva. Quello che è arrivato dopo l'11 settembre è un mondo ancora peggiore di quello che già c'era. Abbiamo perso 20 anni. Se oggi, e noi siamo d'accordo con l'autore dell'articolo, il paradigma deve essere una lettura nuova del mondo basata sull'eguaglianza, sulla prosperità globale, sulla giustizia, insomma, abbiamo perso 20 anni di tempo in maniera assolutamente inutile. E nel ringraziamento vanno inclusi anche naturalmente i rappresentanti istituzionali che hanno governato l'Italia e che hanno contribuito a questo. Lo dico perché siamo in campagna elettorale, è vero, elezioni amministrative, ma certe responsabilità storiche secondo me vanno comunque sempre tenute presenti e sempre rappresentate a chi in qualche modo ne ha la responsabilità. La classe dirigente di oggi non c'entra niente con quella di 20 anni fa, ma le linee di continuità sono altrettanto evidenti. Bene, questo è tutto per l'edizione di Press Corner di oggi, grazie per averci seguito e naturalmente vi invitiamo a rimanere sia all'ascolto del palinsesto di Città Aperta, sia, se ci state seguendo su Gemini, ad ascoltare il palinsesto di Gemini Network.